Tommaso Braccini, partirei pretestuosamente utilizzando un detto che ancora oggi forse è abbastanza comune, quello che dice appunto ho perso la Trebisonda. E molti di noi probabilmente non hanno mai approfondito il termine Trebisonda o di cosa si tratta. E di conseguenza allora chiedo a lei di illustrarci, di parlarci di questa storia, come dice nel sottotitolo del suo libro, Storia e Leggenda.
Intanto salve a tutti, beh, grazie per questa domanda perché proprio questo modo di dire perdere la Trebisonda probabilmente è la forma nella quale, perlomeno in Italia, si arriva a conoscere questa parola. Da dove deriva? Da dove viene? Beh, deriva dal fatto, secondo alcuni, perché c'è una grande discussione, ma che Trebisonda per lungo tempo, alla fine del Medioevo, è stata l'unica città, o perlomeno la più importante, tra le città accessibili agli occidentali nel Mar Nero. E quindi, secondo alcuni, perdere la Trebisonda, appunto, voleva dire perdere l'unico rifugio, l'unico porto sicuro all'interno del Mar Nero e dunque esporsi a naufragi e a problemi di ogni sorta. Infatti, perdere la Trebisonda vuol dire sostanzialmente appunto perdere il lume della ragione. Ci sono in realtà anche altre interpretazioni in merito al modo di dire, ma in ogni caso si pensa, si ritiene che tutto sarebbe scaturito proprio nel momento in cui di Trebisonda si parlava di più, ovvero sempre alla fine del Medioevo, ma in quale contesto? È nel contesto, per esempio, dei romanzi cavallereschi. I famosi romanzi cavallereschi che poi sono parodiati, presi in giro nel Don Chisciotte. Ecco perché? Perché forse anche per il nome un po' sonoro, un po' roboante di questa città, e forse anche appunto perché era un piccolo impero, un piccolissimo impero greco, oramai isolato nel remoto Mar Nero, e aveva colpito l'immaginazione di poeti, di scrittori e del pubblico che poi ascoltava tutto questo materiale, e quindi era diventata un certo, una sorta di favola, di terra favolosa e terra immaginaria di cui si continuava a discutere e a immaginare.
Senta, comunque, lei ha usato un criterio particolare per questo suo libro con delle ricerche, direi, abbastanza importanti.
Assolutamente sì, perché per studiare Trebisonda, sia la storia appunto di questo piccolo impero greco che nasce nel 1204 e poi muore perché viene conquistato dagli ottomani nel 1461, quindi dura più della stessa Costantinopoli. Ecco, per studiare questa storia bisogna fare riferimento a una serie di fonti estremamente disparate e in tante lingue diverse, tra le quali il greco moderno, e bisogna cimentarsi anche con degli studi molto importanti in russo, senza contare ovviamente insomma inglese, francese, tedesco e anche italiano, come è naturale. Spesso si tratta di studi difficili da trovare, però il mio scopo, il mio intento era proprio quello di creare una sorta di mosaico a partire da questi materiali per restituire quella che è stata la grandezza e il mito di Trebisonda. Oggi, ripeto, ridotta a modo di dire, ma che per vari secoli, anche e specialmente in Italia, visti i legami stretti che c'erano con Genova, con Venezia, con Firenze addirittura, è stato un posto molto noto e anche molto sognato.
Sento un mosaico comunque vastissimo, perché nel suo libro troviamo soprattutto molti personaggi e anche qui che possono, direi, soppesarsi fra la storia reale e la leggenda, come abbiamo detto prima.
Assolutamente sì. Ci sono personaggi reali che sono passati da Trebisonda e magari ce ne hanno parlato. E si parte con Senofonte, quindi un autore della Grecia classica, che giunge in questa città quando ancora si chiamava Trapezunte, Trebisonda poi è il nome medievale, e ne parla nella sua Anabasi. anche per lui è la prima città greca che trova quando dall'Asia poi raggiunge il Mar Nero. Ci passa Marco Polo, per esempio, che però a quello che si riesce a capire vi viene truffato, taglieggiato o derubato di parte dei beni che portava dalla corte del Gran Cane, quindi ne parla poco, diciamo, e male. E poi ci sono ambasciatori che lasciano descrizioni assolutamente affascinanti. Ci sono figure che venivano da Trebisonda, per esempio il cardinale Bessarione, che è una figura molto rilevante nel 400, è questo prelato di origine greca che poi arriverà in Occidente per il Concilio di Firenze e che diventerà un cardinale cattolico, veniva da Trebisonda. E poi c'è chi magari non c'è nemmeno stato, ma è stato legato a Trebisonda e alla dinastia dei Gran Comneni, quindi questa dinastia di imperatori bizantini in esilio che domina Trebisonda per 2 secoli e mezzo e più, non c'è mai stato, ma c'è stato collegato. Per esempio Napoleone, che in maniera del tutto fittizia, ma da parte dei suoi cortigiani e adulatori, a un certo punto si sostiene che discenda dalla stirpe dei Gran Comneni di Trebisonda. E poi c'è chi l'ha solo sognata, l'ha solo immaginata, per esempio D'Annunzio. Per l'immaginario di D'Annunzio, sempre attentissimo al bizantino, all'orientaleggiante, al decadente, alle trame di palazzo, Trebisonda, che di trame di palazzo, di congiure, di cospirazioni poteva raccontare parecchio. Ecco, Trebisonda rappresentava un punto di riferimento importante, infatti vi ambienta addirittura una tragedia, una delle sue tragedie, che è ambientata a Trebisonda, La Gloria.
Infatti, quello che le volevo chiedere è che questa città direi, e i suoi personaggi diventano oggetto di letteratura, di poesia, di musica anche.
Sì, addirittura di musica, di un'operetta, per essere proprio specifici, La principessa di Trebisonda di Offenbach, che è un'operetta, quindi chiaramente ha un andamento buffo, ma è basata per l'appunto su un personaggio che viene, incarna, per così dire, La principessa Trebisonda dell'immaginario. Perché no? Questo immaginario specifico, la principessa Trebisonda come icona di bellezza che poi può essere impersonata da qualche figura. Questo sembrerebbe un elemento romanzesco, sicuramente lo è, ma trae spunto da un fatto storico, cioè che questi regnanti di Trebisonda, bizantini, sempre più isolati in mezzo a un mare di popolazioni turcomanni, gli ottomani, ma anche molti, molti altri, per rimanere a galla, per sopravvivere, ricorrono a un mezzo curiosissimo, particolarissimo, ovvero concedere in moglie, con fini di stringere alleanze, le principesse, le proprie principesse che hanno fama per secoli e secoli di essere in genere le donne più belle del mondo conosciuto. E quindi la principessa di Trebisonda, questa etichetta, diventa proprio un sinonimo di bellezza suprema, e quindi questo fa chiaramente sognare poeti e scrivere
Certamente.
autori.
Senta, una città ricca, ecco la sua politica, come è governata e quale politica, viene seguita?
È governata formalmente come un impero, quindi nonostante le dimensioni siano abbastanza ridotte,
Ecco appunto, sì. Una piccola porzione di
sì.
terra, ma comunque con una grande, direi, importanza.
Assolutamente, un'importanza geopolitica, perché da lì passano rotte commerciali e marittime che collegano l'Occidente con l'Asia, quindi è un luogo geograficamente ridotto ma ricco e importante geopoliticamente. È un impero, quindi c'è una famiglia imperiale che è questa dei cosiddetti Gran Comneni che domina, però spesso con assassini in famiglia, congiure, complotti. Poi ci sono ovviamente i maggiorenni di Trebisonda, che spesso fanno capo a famiglie infeudate proprio in questi passi di montagna, in questi castelli imprendibili, e che quindi spesso hanno, come dire, aspirazioni autonomistiche rispetto alla famiglia imperiale. E poi ecco, a Trebisonda, particolare nella città, nella capitale, per governare bisogna sempre confrontarsi con veneziani e genovesi, che hanno entrambi una fortezza a Trebisonda, entrambi hanno le loro fortezze sul mare, si tratta di fortezze enormi che hanno dentro chiese, forni, tutto quello che serve, e spesso gli imperatori sono in conflitto con gli uni o con gli altri. Quindi è una sorta di microcosmo dove è difficile spesso trovare l'equilibrio, ma alla fine devo dire che, a differenza, per esempio, dell'impero bizantino propriamente detto, di Costantinopoli, che alla fine poi finisce per essere totalmente depauperata nel confronto con gli occidentali, a Trebisonda alla fine si riesce più o meno sempre a trovare come dire, un modus per vivere insieme, e alla fine questi flussi di denaro che passano avanti e indietro e di merci preziose bastano per tutti, e quindi si riesce ad avere un equilibrio. Con l'entità, la potenza con cui non si trova un equilibrio alla fine è costituita proprio da turchi ottomani, che infatti saranno quelli che alla fine poi conquisteranno Trebisonda e porranno fine al suo impero.
Ecco, adesso cosa resta allora di Trebisonda?
Cosa resta? Allora, restano delle rovine, dei resti che comunque sono molto importanti nella città attuale. Appunto, Trabzon in Turchia. C'è la chiesa, per esempio, molto bella, molto famosa di Santa Sofia, perché chiaramente si tendeva a riprodurre quello che c'era a Costantinopoli. Ci sono le mura, perlomeno quello che resta, mura considerate imprendibili, imponenti, fino a quando però poi non si presentò Maometto II con i cannoni e con migliaia e migliaia di uomini. Le mura restano in buona parte, restano altri elementi e poi soprattutto restano manoscritti stupendi, stupendi, che nel corso del tempo sono giunti in Occidente e sono, per esempio, a Venezia, ma anche altrove, e che spesso sono di committenza imperiale. Quindi, per esempio, sfogliando un manoscritto che racconta la storia romanzata di Alessandro Magno, che è a Venezia, che era stato creato proprio per la famiglia imperiale Trebisonda, con delle miniature strepitose, si è ancora oggi in grado di percepire quello che doveva essere lo sfarzo e lo splendore di questo piccolo impero greco, lontanissimo nell'Oriente estremo del Medioevo.
Ecco, per cui, nonostante la leggenda, ci si può ancora recare in questa zona e così, con un po' di suggestione, rendersi conto di che cosa è stato questo piccolo impero.
Assolutamente sì, e se uno si sposta dalla stessa città di Trebisonda, per esempio, può visitare un monastero meraviglioso, che è il monastero di Sumela, che è incastonato in una parete rocciosa, che era stato beneficato ampiamente dagli imperatori, a tutta una serie di leggende che lo circondavano. Questo monastero è stato lungamente abbandonato e ha avuto un declino fortissimo dopo lo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia del 1923. I greci del Ponto, quindi del Mar Nero, sono tutti sostanzialmente andati via. Andati in Grecia, è stato un evento traumatico, quindi questo monastero è stato lungamente abbandonato. Ultimamente sono avvenuti dei lavori di restauro, di sistemazione, e può essere visitato, e è veramente uno spettacolo stupefacente. Monastero, ripeto, incastonato all'interno di una grotta che si apre una parete rocciosa con affreschi, e passeggiando nel monastero di Sumela si può anche in questo caso intuire quella che era la spiritualità e il fascino di questo impero perduto.
Tommaso Braccini, grazie, grazie molto di questo suo libro e anche di questa sua presentazione che effettivamente non solo ci ha incuriosito, ma penso anche affascinato. Grazie
Grazie a
ancora
voi.
molto.
Grazie a voi.